Se prendete posto, possiamo iniziare. Sì. Buonasera a tutti. Iniziamo con questo secondo incontro dei 5 appuntamenti previsti per il mese di novembre su tematiche sviluppatesi dopo gli attentati dell'11 settembre. Siamo qui appunto per analizzare, riflettere, discutere per poi magari arrivare poi anche a conclusioni anche più operative che riguardano un po' noi centri sociali, noi del sindacalismo di base, per cercare di mettere insieme su qualche iniziativa rispetto a questo problema della guerra che dal mio punto di vista si sta facendo ben poco. Nel senso che le difficoltà sono molte, le dicevo anche l'altra volta, non c'è quella unitarietà di intenti fra tutte le forze presenti nel panorama antagonista del sindacalismo e dei centri sociali, per cui ognuno va a ruota libera, non si è riuscita tuttora a indire uno sciopero generale contro la guerra, ce ne sono stati fatti ben 3, ma parziale di alcune sigle, ma unitaria ancora non c'è ancora stata questa indizione. Il nostro intento, e io parlo qui come USI, è quello di riuscire che tutte le forze dell'auto-organizzazione, le forze sociali, riescano nell'obiettivo appunto di riuscire a fare un momento unitario, una manifestazione che vede appunto l'Italia schierata oggi in guerra con una finanziaria che poi si ripercuoterà su di noi. Questa sera affronteremo 2 aspetti, cioè i riflessi di questa guerra che inevitabilmente ricadranno su di noi, la nostra vita quotidiana, sull'ambiente di lavoro, in questi posti qua sociali autogestiti, e quindi dovremo far conto con questa situazione che si è venuta a creare con l'ingresso dell'Italia in guerra. Perché appunto in uno stato di guerra tutto cambia, le regole che c'erano prima non valgono più, anche il diritto che prima c'era oggi non vale più, e quindi è meglio magari saperne un po' di più per anche comportarsi di conseguenza. Giovedì scorso avevamo visto come argomenti la situazione nei paesi balcani, quindi anche la situazione della precedente guerra, e l'altro secondo intervento era quello incentrato sulla situazione dei vari paesi asiatici, su cui appunto adesso si sta riversando tutta la potenza militare occidentale e civile. Oggi invece appunto affronteremo queste 2 tematiche, saranno quella della libertà di manifestare, il conseguente poi il diritto di sciopero e tutte le altre cosucce annesse, e poi parleremo anche un po' di diritto, quello che cambia in queste situazioni di guerra, e quindi ci sarà l'intervento prima di Nicola De Russo della Confederazione Covas e poi dell'avvocato Gio Pelazza. Quindi magari come centro sociale ci riserviamo poi di intervenire in questa discussione. Io direi anche di iniziare subito dando la parola a Nicola.
No, volevo solo ricordare 2 cose. Allora, una, che poi quando sono finiti i 2 interventi, chi vuol fare domande può venire qua, prende questo microfono e è qua a disposizione e può parlare, fare la domanda così tutti sentono. Prima. Seconda cosa, voglio ricordarvi l'appuntamento di lunedì prossimo, che sarà lunedì 19 alle ore 21:30. Il tema che verrà trattato sono le linee di fondo della politica estera USA con Federico Romero e Bruno Cartosio. Passo la parola immediatamente a Pelazza e a Nicola. Un attimino delineandovi un po' quelle che possono essere, a seguito di una serie di discussioni, anche i nostri desideri, devo dire tutte le realtà che sono rappresentate dentro il centro sociale rispetto a questa serata. Gli interventi partiranno da un punto che non possiamo dimenticare, che sono state le giornate di Genova, che hanno visto sospesa tutta una serie di diritti, e come penso tutti quelli che sono qui si ricorderanno, e da questo punto di vista, che non hanno visto come culmine, nella realtà è un processo che dura da tempo e che investe tutto un mondo di cui loro vi parleranno, che è il mondo anche del lavoro, dei diritti sindacali. Oggi l'ultima brillante dispositiva relativa all'abolizione dell'articolo 18 sul licenziamento sulla giusta causa. E poi un'altra cosa che è una novità, anche se di novità oramai non ce ne sono più, ma bensì diventano tutte dirette conseguenze di una politica, abbiamo chiesto all'avvocato, a Perazza, di illustrarci pur brevemente i due provvedimenti che sono stati presi. Mi riferisco alla normativa inglese rispetto al terrorismo di una settimana fa e all'ACT, di cui adesso mi sfugge l'esatta definizione, l'ACT americano, sempre in materia di istituire addirittura tribunali segreti per processare i terroristi. Ecco, su questa base avremo anche qualche informazione su questi due dispositivi che sono veramente eccezionali. Do la parola ancora.
Buonasera a tutti. Allora, l'argomento che dovrei trattare io è quello del diritto di manifestare, nell'era della globalizzazione. Non perché l'era della globalizzazione ci abbia creato, ci abbia posto dei problemi di tipo particolare. La difficoltà a manifestare nelle piazze del nostro paese c'è sempre stata, c'è stata negli anni 50 quando venivano caricati i cortei dal capitano Vinzeo a Porta San Paolo, c'è stata negli anni in cui era difficile avere un riconoscimento dei diritti sindacali per la stessa CGIL. Ci interessa partire però da quelli che sono i fatti più recenti, perché è un po' una separazione tra quella che è stata tra quelle che sono state due epoche. Un'epoca che si chiude grosso modo con la caduta del muro di Berlino, e che dopo quella caduta poter parlare di trasformazione della società, poter parlare di comunismo all'interno della nostra società, poter parlare di un mondo differente, più a misura di uomo e di donna, sembrava una cosa letteralmente impossibile. Il movimento che è nato da Seattle, da Davos, da Nizza, da Praga e poi ancora a Genova, ha evidenziato in realtà che quello spettacolo che il capitalismo aveva celebrato con la caduta del muro di Berlino in realtà non aveva risolto e cancellato la tensione di strati diversi di popolazioni, di uomini, di donne, ad avere la tensione ad avere una società differente. Genova è ormai il prodotto di tante cassette audiovisive, di tante voci. Sentivo stasera Radio Popolare che rilanciava il suo cofanetto di 5 CD che parlano delle voci di Genova. Genova è un momento nel quale il G8, che si elegge come organo di direzione mondiale dell'esistenza di uomini e donne, arriva in Italia, quindi lo vediamo da vicino. Se questa è una città, la riempie di reti e dice: qua dentro ci sono i miei uomini di cui non si passa. E all'interno di questo meccanismo c'è invece la protesta di tanti, tantissimi, quanti forse nessuno si aspettava, che su quella piazza dicono: noi non siamo assolutamente d'accordo che ci siano 8 soggetti che in nome e per conto dell'intera umanità determinino la vita, che scandiscano i ritmi, che decidano quali sono le culture, le produzioni, quali siano le regole di mercato con cui deve vivere l'intera popolazione mondiale. Questo ovviamente si trasforma in un sistema pianificato di aggressione nei confronti di chi ha osato contestare la legittimità degli 8 grandi del mondo, e questo si traduce in un attacco senza precedenti. A memoria d'uomo non esiste una situazione nella quale un corteo di oltre 300.000 persone viene caricato in quel modo alla polizia con quel tipo di logica disastrosa. Per la prima volta scopriamo che rispetto ai cortei degli anni 70, per esempio, la polizia non carica per respingere, per rimandare indietro un corteo, ma carica per accerchiare un corteo, e lo accerchia nelle forme più incredibili. Chi ha vissuto l'esperienza di Corso Italia, Punta Magno a Genova, ha visto che la polizia è arrivata a caricare da 3 punti sulla terraferma e da 1 punto sul mare, che era una cosa che non si era mai vista, ripeto, di fronte a un corteo che tutto sommato era fondamentalmente pacifico. Se tenete conto che gli eventi che sono capitati a Genova in 2 giorni consecutivi, nonostante tutto lo strombazzamento mediatico, sono di poco superiori a quelli che capitano normalmente a fine di una partita particolarmente accesa, con scontri con i tifosi, con la polizia, quindi non stiamo parlando di chissà quale situazione. Nelle udienze della commissione conoscitiva parlamentare si è sentito dalla viva voce sia del vice capo della polizia che del responsabile del battaglione antisommossa presente a Genova che la tecnica che veniva utilizzata non era la tecnica del respingimento, ma era la tecnica dell'accerchiamento per prelevare. Quindi una condizione nuova anche per chi aveva vissuto le manifestazioni degli anni 70. Un precedente purtroppo abbastanza funebre l'avevamo già avuto nella precedente manifestazione contro il WTO a Gothenburg. E in quella situazione avevamo visto tutti quanti, dai filmati che la televisione aveva trasmesso, la polizia che sparava addosso a un manifestante inerme e ammazzava un manifestante praticamente che correva con le spalle rivolte verso la polizia. Un sasso contro una pistolettata, questo era grosso modo il risultato. E questo ci ha fatto pensare soprattutto in un momento nella quale anche all'interno della nostra polizia accadevano delle cose. La nostra polizia ha avuto una trasformazione dopo gli anni in cui era stata accreditata come una polizia riformata, senza stellette, con una grossa immissione di soggetti democratici. Noi ci siamo ritrovati a conoscere una faccia diversa, quella per l'appunto che ha gestito il massacro della Diaz, un massacro a freddo che più o meno tutti quanti abbiamo conosciuto e sentito, una polizia che è governata da alcuni sindacati come il SAP, che sono in stretta connessione con l'attività di Alleanza Nazionale, quindi che hanno un'idea abbastanza precisa. Quindi non è tanto un'analisi sul ruolo e sulla fascistizzazione della polizia quanto sul fatto che i fascisti all'interno della polizia hanno creato una vera e propria struttura operativa. Io credo che Genova abbia rappresentato un terreno unico di sperimentazione di alcune tecniche di controllo sociale probabilmente senza precedenti. vedremo probabilmente in futuro, quando le indagini arriveranno nelle sedi giudiziarie, che cosa hanno significato quelle tecniche di controllo. Ma si parla di migliaia e migliaia e migliaia di fotografie scattate in quei giorni, che diventeranno probabilmente gli elementi o i capi d'accusa contro chi ha osato manifestare sulla piazza genovese. Sullo stato delle denunce possiamo dire ancora poco. Si sa che ci sono denunce che la Procura ha delegato in mano ai ROS e che i ROS svolgono in totale autonomia e conducono, portano avanti una serie di passaggi, ad esempio quelli sugli scontri di Piazza Limonta sono quelli che sono stati svolti direttamente da questo gruppo operativo dei Carabinieri. C'è un'altra parte delle indagini che invece è stata delegata alla Polizia Giudiziaria e che in questa fase è una fase che è ancora di indagini conoscitive a largo raggio, mentre continuano a rimanere ancora di dubbi aperti su quello che sta, su quello che è accaduto realmente all'interno di quei giorni a Genova. Si dice, ad esempio, c'è un elemento sul quale poter riflettere, c'è un morto, che è un morto della data del 20, che è stato trovato nelle vicinanze di un ponte di La Spezia, è un inglese, 40 anni, questa persona qua è stata cremata 3 giorni dopo che era stato ritrovato, con autorizzazione diretta del procuratore della Repubblica di La Spezia. Noi non sappiamo che cosa vogliono dire queste cose qua e che cosa è successo. L'unica cosa che rimane è il dubbio che tutti abbiamo avuto, che ci siamo portati dietro quando siamo tornati da Genova, che probabilmente i morti che avevamo lasciato sul terreno erano più di uno, sicuramente più di quel ragazzo, di quel compagno che avevamo lasciato in Piazza Limonta. E quindi su questo probabilmente la verità, la storia, forse la vedremo ancora più in avanti. L'unica cosa che si può dire è che Genova ha rappresentato un momento nel quale l'aggressione dello Stato nei confronti di chi manifestava per il diritto a una società differente, dove non tutto fosse a misura di profitto, dove ci fosse lo spazio per una società con diritto all'istruzione per tutti, col diritto alla salute per tutti, col diritto a vivere in maniera dignitosa, e non come accade all'interno del mondo in cui viviamo, con cui sono milioni, milioni e milioni di persone, decine di milioni di persone vivono ancora con meno di un dollaro al giorno, quindi sopravvivono con meno di un dollaro al giorno, probabilmente è una cosa che deve farci riflettere, mentre il 25% della popolazione detiene tutte le risorse che sono presenti a livello mondiale, quindi c'è una disparità di trattamento che è probabilmente senza precedenti. Ma io credo che per ragionare intorno al problema del diritto di manifestare bisogna includere questo diritto all'interno della devastazione più generale dell'intero sistema dei diritti. Cioè, il diritto di manifestare non può essere preso come una cosa a sé, è tutto un mondo che cambia. Un mondo nella quale, per esempio, all'interno del nostro paese saltano una dopo l'altra le conquiste che abbiamo avuto negli anni 70, ma così come nei paesi, per esempio, dell'America Latina sono state distrutte dalla stessa logica di devastazione intere economie. Pensate a quello che è successo in Messico, pensate a quello che è successo in Argentina, dove praticamente nazioni che avevano uno sviluppo medio, che riuscivano comunque ad avere una sopravvivenza del loro mercato interno, della loro produzione agricola, alimentare, oggi si ritrovano praticamente alla fame o con un indebitamento o con un tasso di inflazione tale che non permette più neanche ai ceti medi di sopravvivere. In Italia quello che abbiamo assistito è stata alla devastazione progressiva del diritto all'istruzione, del diritto ad avere una scuola pubblica, una scuola laica. Ci siamo ritrovati con un ministro come quello attuale, il ministro Moratti, che ha parlato di un incomprensibile monopolio della scuola da parte dello Stato. Cioè, uno sente fare un'affermazione di questo genere e crede di vivere su un altro pianeta. Cioè, praticamente lo Stato, che tra i suoi diritti costituzionali ha l'obbligo di garantire il diritto e l'accesso all'istruzione per tutti, scopre invece che è giusto che questo accesso, questa istruzione venga diviso per classi, venga diviso per ceti sociali, e per cui i padroni hanno le loro scuole e quelli che invece non hanno la possibilità di andare in una scuola privata devono accontentarsi magari di scuole sfasciate, di scuole che non hanno strumenti e mezzi per poter andare avanti. Lo sfascio è proseguito col diritto alla salute. Noi abbiamo avuto negli anni, alla fine degli anni 70, una legge che teneva conto di tutto quello che erano state le battaglie che nelle scuole, nelle fabbriche, nella società, nei quartieri erano state portate avanti per avere un diritto alla salute che comprendesse più o meno tutti, e invece ci ritroviamo oggi con una riproposizione di un sistema sanitario dove sono previste tre fasce: una fascia di assistenza di alta qualità, una fascia di assistenza di media qualità e una fascia di minima qualità, alla quale corrisponde un decreto che di prossima emanazione che si chiamerà livelli essenziali di assistenza. E questo tradotto vorrà dire che in Italia, per chi non avrà la possibilità di pagarsi un'assicurazione privata, un fondo integrativo per la sanità, ci saranno a disposizione soltanto dei livelli minimi, e questi livelli minimi li conosciamo, sappiamo quali sono, e sono quelli che oggi offrono ospedali più o meno squinternati. E di oggi la notizia che con un voto di fiducia è stato approvato il taglio sulla spesa sanitaria, che prevede la riduzione dei posti letto per patologie acute, che riduce il numero dei posti letto per 1000 abitanti a 4 per le patologie acute. Pensate che soltanto nella provincia di Brescia, giusto per non dire dei luoghi, si dovrà passare da 7 posti letto per 1000 abitanti a 4 posti letto per 1000 abitanti, che oltre a creare un danno per i cittadini vuol dire pensare anche a condizioni di esubero per le persone che lì dentro ci lavorano. O pensate a che cosa vorrà dire quando un domani uno non potrà pagarsi un'integrazione sanitaria per potersi pagare delle cure, per potersi pagare esami particolarmente costosi. Di fatto con questi decreti si è sancito la rinuncia dello Stato a erogare quelli che fino a ieri erano considerati diritti inalienabili. Ma lo stesso tipo di devastazione ha toccato il mondo del diritto del lavoro. Pensate al fatto, appunto, che oggi, come diceva chi mi ha preceduto, il ministro Maroni ha detto che l'articolo 18, che è quello che prevedeva il licenziamento solo per giusta causa, ed era uno degli articoli dello Statuto dei lavoratori, verrà sospeso in via sperimentale per tutta una serie di aziende, che potranno quindi licenziare, ma che, dice il ministro, potranno debitamente risarcire il lavoratore che è licenziato. Non abbiamo molta difficoltà a pensare che probabilmente con questa logica chi rompe le scatole nei luoghi di lavoro possa essere adeguatamente cestinato e adeguatamente remunerato secondo questo tipo di logica e secondo questo tipo di ragionamento. Ma quando si parla dei diritti di lavoro bisogna necessariamente ricordarsi anche di stragi impunite nel mondo del lavoro. L'ultima a cui necessariamente dobbiamo fare riferimento è quella che ha visto a Marghera 127 lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero che sono morti, e nonostante i loro assassini abbiano un nome e un cognome abbastanza preciso, all'interno di questa società queste persone non devono pagare, ovvero se devono pagare, pagano con quella miseria di 500 milioni che hanno refuso allo Stato in una transazione extragiudiziale 2 giorni prima della sentenza, manco a dire che quella sentenza era una sentenza totalmente pilotata. E il fatto che il libro bianco di Maroni contenga tutto un capitolo su quella che sarà la prevenzione nei luoghi di lavoro ci dovrebbe far riflettere. Maroni sostiene, come voi sapete, che ci siano troppi vincoli, lacci e lacciuoli nei confronti degli imprenditori, e che questi lacci e lacciuoli sono quelli che si chiamano vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro da parte della pubblica amministrazione. Bene, queste cose pesano, queste cose qua non servono, queste cose qua infastidiscono, e queste cose devono essere necessariamente cancellate secondo una regola confindustriale, secondo un meccanismo che è un meccanismo tutto europeo, quindi noi non abbiamo inventato niente, nella quale anche i privati possono esercitare funzione pubblica, quindi un concetto di sussidiarietà allargata, con la quale probabilmente noi inventeremo delle scatole ad hoc private che decideranno loro come e quando fare i controlli, e immagino come riusciranno a fare i controlli nei confronti di altri privati, soprattutto se questi privati si chiamano Fiat, si chiamano Montedison o si chiamano quant'altro. Che dire quando si parla del diritto di lavoro, del diritto di sciopero? La legge 146 prima e la legge 83 successiva del 2000 hanno di fatto reso impraticabile in taluni settori, non soltanto del pubblico impiego, la possibilità di scioperare. Pensate che in sanità abbiamo dei contingenti minimi che molto spesso sono superiori a quelli che ordinariamente lavorano nel posto di lavoro. Quindi, se questa è una condizione per permettere il diritto di sciopero, credo che debba essere fatta una riflessione. Di fatto è passata una logica, grazie anche alla scellerata proposizione del centrosinistra che ha preceduto questo governo, di un'idea tale per cui in questo paese non si deve scioperare, gli scioperi devono essere un'arma virtuale, tanto c'è la concertazione che supera questo fatto. L'unico problema che non è virtuale, l'unico problema che non concerta, è che gli unici che fanno la lotta di classe in Italia sono proprio i padroni, quelli continuano a farla regolarmente, continuano a espellere, continuano a cacciar via la gente, continuano a piazzare le loro lobby all'interno dei parlamenti, continuano a ottenere leggi che rispecchiano chiaramente quello che è l'andamento dello scenario all'interno dei luoghi di lavoro. E noi continuiamo ad avere un sindacato che è piegato alle logiche di concertazione, alle logiche della Confindustria. Certo, in uno scenario che si sta lentamente modificando, perché in questo scenario c'è un'aggressione costante e diretta ai contratti collettivi nazionali di lavoro, non è improbabile, per esempio, che la prima rottura ufficiale del contratto collettivo nazionale di lavoro avvenga all'interno di questa regione e avvenga proprio all'interno del settore sanitario, perché Formigoni, in nome di quello che è la devolution del centro-sinistra ha portato in Italia, oggi gestisce l'intero bilancio della sanità. E gestire l'intero bilancio della sanità vuol dire che non ci sarà più Pantalone che ripiana il debito, e quindi, come previsto nel taglio sulla spesa sanitaria, noi avremo una regione che dovrà ripianare lei gli eventuali splafonamenti dal bilancio sanitario, e li ripianerà o con la logica delle tasse, che vuol dire aumentare IRPEF, aumentare IRAP, aumentare la benzina, ma queste cose qua comportano sommovimento, oppure tagliare sul personale, cosa che stanno già facendo, oppure impiegare i fondi integrativi, che vuol dire fare una selezione a monte di chi avrà il diritto a curarsi. E questo è uno degli effetti più pesanti della globalizzazione, perché noi abbiamo riprodotto con un passaggio lungo poco più di 5-6 anni l'intero modello di politica sanitaria americano, ovvero un ibrido tra un modello di politica sanitaria americano e un modello di politica sanitaria inglese, ma che comunque dice più o meno la stessa cosa, che ci si cura soltanto quando uno ha la possibilità di esibire una carta di credito. In tutto questo si è inserita, appunto, come dicevamo prima, una finanziaria di guerra, una finanziaria che è quella che deve riservare una quota di risorse per quello che sarà lo scenario bellico all'interno della quale l'Italia sta entrando o è entrata, e un intero sistema di rivoluzione di quello che è il diritto del lavoro, che si chiama destrutturazione del diritto del lavoro, che si chiama diritto di licenziamento, che si chiama mandare a casa le persone, che si chiama modificazione. Questi sono tutti gli oggetti delle leggi delega connesse alla finanziaria rimandate al 31 dicembre, che il governo comunque dovrà mettere in atto, che si chiama intera modificazione della struttura del sistema pensionistico in Italia. In tutto questo, chiaramente la guerra e il ruolo subalterno che il nostro Parlamento ha avuto rispetto alle decisioni che il governo degli Stati Uniti ha assunto ci sembra sufficientemente evidente. Un intervento militare che è molto diverso da quello che abbiamo conosciuto nella guerra in Serbia o nella guerra nel Kosovo. Allora avevamo la scusante di agire sotto l'ala protettrice della NATO. Oggi invece siamo in una condizione di intervento in una guerra a fianco degli Stati Uniti, quindi è l'Italia che sceglie, in disprezzo anche di quello che è il suo dettato costituzionale, di entrare in guerra a fianco degli Stati Uniti, di fare la guerra contro un paese sovrano in nome di tante altre cose. Poi dopo ci vuole la faccia da tolla di D'Alema a chiamarla operazione di polizia internazionale. Io non so come possa essere definita operazione di polizia internazionale l'utilizzo dei B-52 che da 10.000 metri d'altezza scaricano tonnellate e tonnellate di bomba su di bombe su un paese inerme, così come era successo da altre parti. Non so se queste fanno parte di quelle bombe intelligenti, della microchirurgia bombarola che ci avevano spiegato esistente in Kosovo. Io credo che sia semplicemente un puro e semplice atto di devastazione agli ordini degli americani, secondo una logica che è una logica di controllo imperialistico, è una logica di controllo mondiale. Il problema grosso per le nostre società è che questa guerra possa diventare un sistema permanente all'interno della nostra vita quotidiana. Bush, quando ha iniziato questa guerra, ci ha detto: pensate questa guerra come sviluppo di anni di guerra, quindi come possibilità di entrare, di cercare in tanti paesi vicini tutti quelli che sono i nostri nemici, di aggredire tutti coloro che possono minare. Allora, tanto più questo nemico è meno identificabile, tanto più è estesa la capacità di azione di una quota di paesi che decidono di andare a bombardare un unico territorio, magari per farne un nuovo percorso di spartizione, magari per farne un nuovo luogo di controllo, magari per capire che lì dentro ci sono una serie di risorse che devono essere controllate direttamente dai paesi che poi le dovranno spartire e governare. E quindi in questo, nel ragionamento che stavamo facendo all'inizio, abbiamo un passaggio tra quello che è il divieto di protestare per un diritto che ci viene negato nelle forme più diverse, il diritto alla scuola, il diritto alla salute, ha una vera e propria repressione militare dei movimenti che si muovono contro la guerra. Sotto questo punto di vista la direttiva contro il terrorismo applicata a livello europeo la dice lunga. A questo punto diventano terroristi o diventiamo terroristi tutti quanti, da quelli che vanno a occupare le case a quelli che protestano nei luoghi di lavoro, a quelli che hanno la necessità di dire che probabilmente con un'antenna sotto casa non ci vivono, che non vogliono vivere col tubo di scappamento in bocca, che non vogliono vivere mangiando GM, che non vogliono vivere in una società a misura di profitto. Ecco, tutto questo è un qualcosa che ci deve far riflettere, perché questo è anche una dimostrazione chiara ed evidente di come il diritto può essere piegato in funzione di quella che è la rappresentazione della forza che si esplica in quel momento, in quel determinato paese. Sotto questo punto di vista io vorrei porre l'accento e la riflessione su quella che è l'attuazione di politiche di repressione mirate nei confronti dei migranti, finalizzata, per quanto mi riguarda, la creazione di sacche di forza lavoro sottopagata, flessibile, ricattabile. Provate a pensare che cosa saranno gli immigrati che oggi come oggi riempiono i cantieri di questa ricca e grassa regione. Provate a vedere una fotocellula accesa dove c'è un cantiere che in funzione dalle 5 del pomeriggio in poi, e trovate una sola persona che sia italiana che sta lavorando lì dentro. Sono tutti immigrati, e sono tutti immigrati non in regola, lo sanno tutti, lo sa la polizia, lo sa il carabiniere, lo sa l'ispettorato del lavoro, lo sanno le ASL, c'è nessuno che va a controllare, c'è gente che lavora legata con la palla al piede per 8-10 ore durante la notte per essere pagate 10.000 lire durante una giornata, ed è pieno di queste persone che poi nel resto della giornata beccano i nostri sputi in faccia perché non hanno diritto di esistere. Anzi, per queste persone abbiamo creato delle mostruosità giuridiche, le abbiamo chiamate i centri di detenzione temporanee, e sono quei luoghi nei quali andiamo a confinare le persone che non hanno commesso reati ma sono immigrate clandestinamente in Italia. Provate a pensare quando ci sarà la modifica della legge sull'immigrazione, con la quale un datore di lavoro ha potere assoluto sull'immigrato che viene a lavorare all'interno del nostro paese. Chi sarà quell'immigrato che avrà il coraggio di denunciare una violazione di diritti? Chi sarà quell'immigrato che avrà il coraggio di denunciare una situazione di mancata sicurezza nei luoghi di lavoro? Non ce ne sarà neanche uno, perché questa gente qua è sempre disponibile, è sempre ricattata, è sempre in condizione di poter essere espulsa da un momento all'altro perché quel datore di lavoro non gli rinnova il permesso di soggiorno. E allora questa la dobbiamo chiamare nel nome esatto con cui si devono chiamare le cose. Questa è la nuova schiavitù. Ci sono delle persone che non hanno alcun diritto, che sono presenti in questa società nella misura in cui non esistono. Sembra un paradosso, però è questa logica, che nel momento in cui rivendicano il diritto a esistere confliggono. E noi siamo all'interno di una situazione che è totalmente drammatica, perché non è assolutamente spiegabile. Allora abbiamo queste voci di coccodrillo, quelli che si lamentano perché per esempio all'interno della grassa Lombardia, dove la percentuale del bilancio sulla prevenzione, la percentuale del bilancio sulla prevenzione è la più bassa che c'è in Italia, gli infortuni sul lavoro aumentano, ma nessuno dice che gli infortuni sul lavoro che aumentano sono proprio quelli degli immigrati extracomunitari. Nessuno dice che sono valanghe di egiziani, di marocchini, di rumeni, di slavi, di albanesi che continuano a farsi male e che ogni tanto trovano anche qualche padrone che quando non gli dà fuoco gli passa sopra con la macchina per dire che ha avuto un incidente stradale, per non dire che si è fatto male lavorando all'interno di un cantiere. E queste purtroppo sono condizioni di vita reale. Allora, fin tanto che l'immigrato continua a essere un migrato, un soggetto non portatore di diritti, a fronte del fatto che in realtà è un lavoratore che lavora insieme a noi, che divide un posto di lavoro e che per la logica con cui la sua condizione di ricatto ne permette l'utilizzazione al datore di lavoro, che è quello di ricattare anche la manodopera italiana e di dire: o tu vieni a lavorare a basso costo o io mi prendo 4 marocchini, tanto non mi costano niente. Questo diventerà un serio problema per voi. Non ci sarà nessuna condizione, nessuna lotta positiva che noi riusciremo a sviluppare se non riusciamo a trovare delle forme, dei comuni denominatori all'interno del quale esplicare le nostre avvertenze e le nostre lotte. Io chiudo su questo problema della guerra con due aspetti che non credo che siano secondari. La prima è che la Seconda Guerra Mondiale si è chiusa con la bomba atomica, con Hiroshima, e io non credo che gli americani abbiano tanto dimenticato come hanno utilizzato quell'arma, e non credo neanche che sia impossibile pensare che bombe di entità più piccole possano essere utilizzate se non c'è possibilità di governare determinati paesi come l'Afghanistan, come il Pakistan o quanto altro. Io non so che cosa succederà esattamente in Pakistan in una situazione come quella che si sta evolvendo, non so se basterà a Musharraf continuare a sparare sulla gente, sulla popolazione, per cercare di tenere buone le popolazioni, o se bastano le minacce degli americani. So per certo che credo che questi che vengono chiamati tribunali internazionali, che sono stati inventati da Bush, in realtà siano esclusivamente dei tribunali americani, e noi abbiamo visto come funzionano i tribunali americani. È uno dei sistemi che da un punto di vista giudiziario considero fra i più imperfetti del mondo, e che si permette anche a valle del suo sistema giudiziario di giustiziare le persone dopo che le ha giudicate malamente. Credo che a maggior ragione questo gli dia ancora meno diritto, ancora meno spazio per poter pensare che può diventare, che può sostituirsi come organo giudicante a carattere mondiale. Io ho finito questa esposizione. Ho parlato tu? No. Facciamo respirare.
Così frescamente, no, dai.
Allora, io volevo dire una cosa in positivo, questa la devo dire, perché sennò non funziona. Allora, non credo che tutto quello che è questo dispositivo di carattere internazionale abbia già dispiegato i suoi effetti, e che l'unica cosa che noi abbiamo come ipotesi futura è quella del subire. Io credo che ci sia una necessità, una voglia, che neanche questo cielo plumbeo è riuscita a far saltare. Noi abbiamo vissuto come viatico, proprio come condizione sana, quella manifestazione del 10. E abbiamo visto le bandierine di Berlusconi che sventolavano dentro una piccola piazza e poche bandierine, mentre invece a fianco sfilava una moltitudine di soggetti che aveva una parola d'ordine, che era no alla guerra, che era no all'imperialismo, che era no alla vendetta, e che era il bisogno di costruire e di spendere energie perché ci sia un mondo differente nella quale si riesca a vivere in una condizione diversa. Allora io credo che su queste cose qua noi abbiamo un percorso che è totalmente in piedi, un percorso che non sarà un percorso facile, un percorso di lotta nei luoghi di lavoro, un percorso di lotta in quelli che una volta chiamavamo quartieri, è un percorso che oggi chiamiamo territori, società, chiamiamo come vogliamo. L'importante è che ci si capisca su questa roba qua, e credo che la cosa importante sia rendersi conto che dalla loro hanno la forza, dalla nostra abbiamo la volontà, l'intelligenza, il cuore, la capacità e la generosità. Io credo che su queste cose qua si possano ancora costruire tantissime cose, e penso che, per esempio, la prima cosa, e qui riprendo quello che ha detto Pino, sia quello di arrivare nel più breve tempo possibile, per esempio, a organizzare uno sciopero generale in Italia contro la guerra, che una delle prime cose necessarie da fare sia quello di arrivare a mobilitarsi perché esistano anche altre forme di lotta settoriali per la difesa della scuola pubblica, per la difesa della salute, per la difesa di tantissime altre cose che lentamente, ma per fortuna con più frequenza di prima, continuiamo a mettere in atto. Stamattina Pino non ve l'ha raccontato, ma erano davanti alla Pio X per protestare contro un ospedale che veniva chiuso e svenduto alle cooperative. C'è un motivo di esistere e noi possiamo farlo. Niguarda verrà privatizzata dal 1 di gennaio, ma noi abbiamo la possibilità di continuare a incidere su questa roba qua. Per esempio, noi vorremmo farlo con una manifestazione che è stata già indetta e che ci sarà il 23 di novembre, scusate, un giovedì, davanti alla sede della Montedison, e lì andremo a ricordare a quei padroni che prima hanno sfruttato, ammazzato, che il diritto dei lavoratori è un diritto fondamentale che non può essere cancellato. Vabbè, grazie.